Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Bentornato alla seconda parte della tua intervista, Frank. La settimana scorsa ci hai raccontato della tua scoperta di una delle miniere di uranio più ricca del mondo. Per quanto tempo sei rimasto nell'industria mineraria?
Nell'industria per 17 anni. Quello che è successo è che nel 1972, che io mi ricordi, ci sono state le elezioni in cui il governo liberale fu battuto dal governo laborista di Whitlam, e una delle policy era che nessuna compagnia poteva essere più del 50% nelle mani di stranieri.
E la tua era una compagnia canadese.
Esatto. E mi chiesero, guarda, noi andiamo in Canada, vuoi venire con noi? Magari fra un 3-4 mesi possiamo riaprire qui in Australia. Mia moglie ed io eravamo appena sposati, lei non era molto contenta, che altro non voleva essere lasciata sola immediatamente. Mi avevano promesso che sarei ritornato entro 3-4 mesi, però ovviamente passati i primi 3 mesi hanno detto, guarda, non c'è più speranza che noi, se vuoi rimanere in Canada rimani in Canada, se no ti mandiamo indietro in Australia. Però ho detto, guarda, io rimango solo se mi portate mia moglie qui. E ovviamente sono stati d'accordo su quello. Mia moglie mi ha raggiunto in Canada. Il mio lavoro era quello di lavorare con un gruppo di scienziati, chimici, fisici, geologi, e non facevamo altro che produrre strumenti per trovare minerali.
Quindi anche lì hai sorvolato i territori canadesi?
Non solo canadesi, ma anche abbiamo fatto lavoro in tutti gli stati degli Stati Uniti, più o meno, in Sudafrica, in Sud America, nelle isole Fiji, siamo ritornati in Australia. Quando era inverno in Canada si andava a lavorare nei paesi caldi, quando faceva caldo in Canada si ritornava in Canada a lavorare nel laboratorio. Da Toronto, dopo 5 anni, la stessa compagnia aprì un altro laboratorio in Colorado, in Denver, e mi chiesero se volevo andare in Colorado. Passai 2 anni in Colorado. Dopo 2 anni mi trasferii a Calgary, messi su un laboratorio geochimico. Dopo 9 anni in tutto che ero nell'America del Nord, ci arrivò notizia da parte dei genitori di mia moglie che la mia suocera era stata diagnosticata con un tumore. Siccome non aveva mai visto i primi 2 figli nostri, che erano nati in Canada, abbiamo deciso di lasciare e ritornare in Australia. E nell'84 mi mandarono su a Georgetown, sono 400 chilometri ad ovest di Cairns. Stavamo facendo una delle solite ricerche minerarie. E una mattina, non me la potrò mai scordare perché era il Anzac Day del 1984, il 25 aprile dell'84, il pilota mi chiese, guarda, mi puoi dare una mano a fare il rifornimento dell'aereo? Salì con una scala sulle ali, lui mi diede la pompa della benzina, ho rifornito l'aereo, gli ho dato una mano mentre lui faceva altri controlli, e nello scendere sono scivolato dalle ali e sono caduto su un terreno pieno di sassi, insomma non era neanche un asfalto, con la mia schiena, e mi sono rotto 6 vertebre della spina dorsale. È stato un
dolorosissimo.
Po' non difficile, nel senso che non mi potevano neanche portare
ci credo.
In ospedale. Per cui mi trovarono una barella, mi misero sulla barella e mi portarono in questo posto. Attraverso la radio, questa nurse parlò con l'ospedale di Cairns, decisero di chiamare i flying doctors. E dopo un paio di ore, due non mi ricordo, mi portarono all'ospedale di Cairns, ed è lì che ovviamente hanno scoperto che avevo la spina dorsale rotta. E passai all'ospedale, non mi ricordo, 3 settimane prima che mi ero ripreso abbastanza per trasferirmi a Sydney. E cominciò un lungo periodo di convalescenza. Inizialmente non mi potevo muovere per nulla. E la prima preoccupazione che avevo io, ovviamente, era che non venivo pagato.
Avevi un'assicurazione sul...
Esatto. Però quando è stato il momento di fare il reclamo all'assicurazione, l'assicurazione mi ignorò completamente e non riuscivo a capire perché mi ignorò. Parlai con un avvocato, questo avvocato mi disse, guarda, è un qualcosa di normale, insomma, non ti aspettare che l'assicurazione paga un infortunio immediatamente, bisogna far causa all'assicurazione. Lui prese il caso senza avere un deposito.
Sì.
Non ti preoccupare, quando verrai pagato sarò pagato. Ma allo stesso tempo, non avendo quasi nulla da fare, andai all'università di Sydney, nella biblioteca per gli studi legali, e cominciai a leggere casi sugli infortuni, eccetera, sapendo benissimo che la legge australiana è diversa da quella italiana in quanto è più fondata sul principio del precedente che non sulla legge scritta.
Questo è stato il tuo primo approccio con la legge?
Esatto.
Ti ha mosso qualcosa? Hai cominciato ad interessarti?
Ho cominciato a leggere, più che altro ovviamente volevo sapere perché non pagavo.
Sì, quindi è partito da un'esigenza tua personale.
Esatto. E leggevo ogni tanto quando andavo a trovare l'avvocato, gli dicevo, ma guarda, io ho letto questo, quest'altro, insomma. Inizialmente sì, non diceva un granché, però alla fine forse l'ho scocciato, che ne so, sono stato troppo persistente, ma mi disse guarda, non leggere perché in effetti non puoi capire, se non studi legge non puoi capire. Mi sono sentito un po' offeso da questa storia qui, in quanto sì, non avevo mai studiato legge, ma insomma non è che non avevo mai aperto un libro, ecco. Pensando nel retro della mia mente c'era sempre questa idea, adesso che cosa faccio? Fisicamente non sono più attivo come lo ero prima, devo trovare un lavoro che sia interessante, che non richieda molto sforzo fisico e che ovviamente sia remunerabile. E quest'idea di studiare legge mi venne in mente allora, però non feci domanda immediatamente. Prima venimmo con tutta la famiglia qui a Cairns in vacanza, da allora mi potevo muovere un po' più facilmente. Arrivati a Cairns ci siamo immediatamente innamorati del posto, ci è immediatamente piaciuto a tutta la famiglia. Così abbiamo deciso di trasferirci lì, anche perché sembrava un posto più ideale per tirar su i bambini. I bambini erano già arrivati agli anni di scuola ed era una società più libera qui.
Inoltre non eri più legato a un posto di lavoro in cui dovevi, esatto, presentarti, esatto. Quindi eri proprio nella situazione ottimale per cambiare vita.
Esatto. Avevamo deciso di mettere su un negozio di giocattoli, vendere modelli di aerei radiocontrollati.
Veri o finti, gli aerei sono ricorrenti nella tua storia, considerando anche il fatto che tuo padre era pilota.
Sì, sì, infatti forse devo dire fra parentesi che l'unico fratello che ho io è diventato pilota d'aviazione di carriera come pilota e il suo figlio è pilota dell'aviazione.
Ecco, questa è la conferma che la passione per il volo è un vostro tratto familiare.
Una volta che abbiamo messo su questo negozietto, allora ho fatto domanda alla QUT, Queensland University of Technology, a Brisbane, e mi hanno accettato come studente per studiare legge. Nell'87 ho cominciato.
Ok, allora nell'87 hai chiuso il tuo capitolo con la fisica e con l'ingegneria nucleare e esatto. Hai aperto un capitolo come avvocato.
Esatto. Ho finito il corso di laurea in 3 anni, internamente ci vogliono 5. Il motivo è che ovviamente volevo finire al più presto possibile, per cui il mio lavoro era solo quello di guardare questo negozio, però avevo tempo a disposizione per leggere. Mi laureai in legge nel 90, feci quello che si chiama il Bar Practice Course per diventare barrister.
Sì.
Passai quegli esami e cominciai a lavorare per conto proprio.
In che ramo ti sei specializzato?
Inizialmente in infortuni personali, in quanto ovviamente
era ovviamente la tua esperienza.
Avevo non solo esperienza personale, ma insomma un po' più di conoscenza di quello. Ma quando si comincia a lavorare come barrister si prende un po' tutto quello che viene. Pian piano mi sono dedicato ad altri rami della legge, contratti, legge sulla famiglia.
E poi come sei arrivato a fare l'avvocato di immigrazione?
Nel 94 il governo italiano mi diede il lavoro di vice console onorario per Cairns. Il console onorario prima di me aveva raggiunto l'età di 70 anni e ovviamente cercavano un nuovo console. Attraverso un italiano che avevo conosciuto mi ha invogliato a far domanda o a mandare il mio resume al console in Brisbane. E il console in Brisbane venne su a Cairns, mi intervistò e mi diede l'incarico e attraverso un decreto diventai il vice console onorario qui a Cairns. E ho continuato a farlo per un totale di 17 anni, fino a 3 anni fa.
Che cosa comportava essere viceconsole onorario? Avevi degli impegni istituzionali?
2 compiti, uno era quello amministrativo, nel senso che italiani che avevano un passaporto italiano che lo volevano rinnovare, o italiani che volevano far domanda per un passaporto, venivano da me. Non italiani che avevano bisogno di un visto, venivano da me per far domanda. Italiani che avevano proprietà in Italia, che dovevano fare procure generali o procure speciali per vendere proprietà o prendere un'eredità o cose del genere. Pian piano ovviamente sono fatto una buona conoscenza di legge italiana.
In questo modo è stato quasi naturale passare ad essere avvocato di immigrazione.
Quello che è successo è che molti italiani che venivano qui come turisti o fai conto come working holiday visa venivano a trovarmi e mi chiedevano cosa posso fare per rimanere, e pian piano ovviamente cominciai a leggere le leggi per quanto riguarda l'immigrazione.
Non si finisce mai di imparare?
No, mai, non ho mai smesso di studiare, e pian piano insomma cominciai a dare questi avvisi. Anche l'immigrazione una volta mi chiamò, ero diventato quasi rapporti amichevoli con l'immigrazione australiana. Mi disse: perché non ti fai agente di immigrazione, in quanto puoi dare avviso perché sei un vice console onorario, però se non lo fossi stato non potevi dare consiglio su legge di immigrazione, a meno che non sei un migration agent, per cui sono diventato agente di immigrazione. Ho cominciato a vedere clienti giapponesi, clienti cinesi, clienti di altre nazioni, adesso abbiamo clienti da tutte le parti del mondo.
Tu lavori anche molto con i giapponesi, mi hai detto conosci il console giapponese, hai anche una moglie giapponese, no? Adesso?
Sì, mi sono divorziato con la mamma dei miei figli, ma questo è successo 12 anni fa più o meno, e mi sono risposato con Akiko.
L'hai incontrata a Cairns?
L'ho incontrata a Cairns, lei era su un working holiday visa, posso confessare questo.
Ah ok, quindi tu l'hai aiutata?
Sì, in un certo senso. Sì. Poi abbiamo cominciato ad andare fuori insieme, eventualmente ci siamo innamorati, ci siamo sposati, siamo andati a Capri a sposarci, molto romantico.
Molto romantico. Fate viaggi in Italia, viaggi in Giappone, no? A trovare la sua famiglia. Tu hai ancora famiglia in Italia?
Sì, ho, mia mamma è ancora viva, mio padre è morto nel 2007, per cui già sono 9 anni. Mia mamma è ancora viva e ha fatto 91 anni quest'anno, ed ho un solo fratello che vive non molto lontano da dove vive mia madre, e siamo andati insieme con Akiko quest'anno a maggio, abbiamo passato 3 settimane in Italia, siamo andati a rivedere i paesi di origine di mio padre e di mia madre.
Tu hai fatto un ritorno al passato e hai fatto vedere a tua moglie, diciamo, da dove vieni.
Esatto, abbiamo fatto foto a Caltagirone, da dove vengono i miei avi. Mio padre è nato a Catania, mio nonno è nativo di Caltagirone. Sono riuscito a trovare il certificato di nascita del mio quadrisnonno agli inizi del 1800. E mentre mio nonno da parte di mia madre, sono arrivato solo al bisnonno, nativo di Otranto. Non avevo abbastanza tempo da fare ricerche al comune.
Siamo arrivati al termine di questa intervista. C'è qualcosa che vorresti aggiungere?
Posso anche dire questo, giusto per concludere, che un'altra area della legge in cui mi occupo moltissimo è la legge familiare. Inizialmente non ero molto contento di entrare nell'arena della legge familiare, in quanto pensavo che era troppo emotivo, stressante. Sono accorto che in effetti è un qualcosa che mi piace, in quanto il mio lavoro nella legge familiare è quello di mediatore e arbitro in questioni finanziarie, ma mediatore per quanto riguarda più che altro la custodia dei bambini. Quando una coppia si divorzia o si separa e non riescono a raggiungere un accordo su chi ha diritto a guardare i figli o come i figli passano il loro tempo, e se non riescono a trovare un accordo vengono da me e io faccio la parte del mediatore, cerco di aiutarli a raggiungere un accordo. Se non raggiungono un accordo devo firmare un certificato che eventualmente va davanti al giudice. Se una delle due parti ha agito non con buona fede nelle trattative, se succede un qualcosa del genere ovviamente il certificato viene contro di loro, e se il giudice decide a favore della controparte viene penalizzata da un punto di vista di costi legali. Come dire, sì, ho questo compito di fare il mediatore, ma allo stesso tempo ho un pochino di potere ad invogliarli ad raggiungere un accordo.
Chiaramente nell'interesse dei figli.
Esatto, e quello che mi piace è che ovviamente quello che sto facendo, sto in effetti sto lavorando per i figli, non per la madre
sì.
o per il padre, sì, ma sì. quello che è meglio per i figli.
C'è una canzone in particolare che vorresti ascoltare?
La canzone più favorita è L'uomo in frac di Modugno.
C'è un ricordo particolare?
No, non esiste nessun ricordo particolare, solo che la melodia e le parole sono molto melanconiche. Non sono un tipo melanconico, però l'idea che porta questa canzone è un qualcosa di straordinario, non so perché.
È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante, ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonne nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne van un cilindro, un fiore e un frac, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La 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 la. La 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 la.